Va ora in onda Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.
Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Blu e Tu. La nostra trasmissione è, come di consueto, Palpiti d'arte e oggi siamo qui per festeggiare una giornata speciale. Vogliamo celebrare la Giornata Mondiale della Poesia. Lo facciamo con qualche giorno di ritardo, ma va sempre bene, anche perché, essendo in questi giorni tanti poeti che stanno facendo manifestazioni, stanno organizzando anche per radio o per video delle, diciamo, degli eventi, noi vogliamo essere anche noi presenti e lo siamo oggi con un grande poeta, che è scrittore, che conosco da tanto tempo perché ci siamo incontrati ancora anni fa. Sto parlando di Carmelo Consoli. Carmelo Consoli è il presidente della Camerata dei Poeti di Firenze. È una personalità nel campo letterario perché Carmelo ha vinto tantissimi prestigiosi concorsi letterari nazionali e internazionali. Da tanti anni è presente sulla scena letteraria e artistica italiana. E Carmelo oggi è proprio qui con noi. Ci saluti, ci vuoi salutare tutti?
Un saluto a tutti gli ascoltatori di questa bellissima trasmissione. Mi trovo qui a Rovigo oggi perché solitamente faccio il pendolare tra Firenze e Rovigo e quindi sono qui ospite di Angioletta Masiero, che ringrazio tantissimo per avermi invitato e sono veramente felice perché Angioletta è una persona che stimo moltissimo, una grande amica, ma soprattutto un personaggio molto importante che non ha bisogno di presentazioni, ovviamente, e che io stimo tanto per il suo rilevante spessore umano e poetico.
Ricorda anche a tutti i nostri radioascoltatori quanti libri hai pubblicato, perché sono numerose le tue pubblicazioni finora.
Fino ad oggi ho pubblicato 15 libri. 15 libri,
tutti premiati
ai concorsi a cui ho partecipato, e sto preparando un 16° libro, che è forse il libro della vita, perché sarà un'opera poematica su tutta la mia vita, dagli inizi della mia infanzia fino, diciamo, all'età adulta, all'età che ho oggi, insomma, sono abbastanza in là con gli anni, e quindi sarà anche una vetrina anche sul Novecento culturale e sull'età contemporanea, sul terzo millennio. Ecco, questo è un libro molto, molto importante per me, sono alcuni anni che ci sto dietro e che purtroppo ancora non ha visto la fine per vari motivi, e quindi spero che di finirlo entro quest'anno. Ecco.
E poi volevo chiederti anche, tu non sei esattamente toscano, anche se sei il presidente della Camerata dei Poeti, però la tua origine qual è?
La mia origine è siciliana. Diciamo che io ho vissuto due vite, come tante persone. La prima vita è la mia vita dell'adolescenza, dell'infanzia, della giovinezza, che è quella siciliana, che io chiamo l'età d'oro, l'età degli dèi, perché secondo la mia concezione l'età dell'adolescenza e della giovinezza sono l'età del sogno, l'età della fantasia, l'età in cui non c'è l'impegno, il dovere, l'obbligo, insomma. E poi c'è l'età matura, l'età adulta, in cui, ecco, si deve rendere conto alla società di se stessi e proprio degli obblighi con cui abbiamo a che fare. Quindi ci sono queste due età. La mia prima età è l'età della Sicilia. Io sono nato a Catania, sono nato a qualche chilometro dall'Etna, che sta eruttando proprio in questi giorni, e quindi diciamo che il periodo dell'infanzia è un periodo dell'adolescenza, è un periodo che mi è rimasto dentro e lo porterò sempre con me, e credo che al di là della vita, al di là diciamo della fragilità nostra, di quando poi andremo chissà dove, poi ognuno ha la propria idea, questo periodo dell'età d'oro durerà sempre, sarà immortale, perché io lo considero immortale, ecco così. Quindi io sono siciliano, però devo molto alla terra fiorentina, alla terra toscana, perché mi ha dato la possibilità di studiare, di laurearmi, di lavorare, così. Un lavoro che io non ho amato molto, ma che ho sempre fatto con il massimo scrupolo. Quindi ci sono queste due vite nettamente separate.
Abbiamo origini comuni, perché anche mio nonno materno era siciliano, di Vizzini, della provincia di Siracusa. C'è qualcosa che ci accomuna, Carmelo. Ma io penso che, non so per quale motivo, ci sono artisti, tantissimi artisti che sono proprio di derivazione, di provenienza siciliana, i grandi scrittori, i grandi cantanti, anche grandi attori o registi. Sì. Devo dire che la Sicilia è terra di creatività, di colori.
Esatto, sì, sì, perché poi anche ha origini, tradizioni antichissime che risalgono ai popoli greci, ai popoli romani, soprattutto i lirici greci hanno molto influenzato la cultura siciliana. Faccio un nome per tutti, Quasimodo. Quasimodo è stato il più grande traduttore dei lirici greci, traduttore a modo suo, è stato criticato anche perché traduceva in un certo modo, Quasimodo. E non accademico, ma traduceva come poeta, cioè entrava nella poesia dei lirici greci e la traduceva in base alla sua sensibilità di poeta. Ecco, quindi c'è questa grande influenza, diciamo, della cultura antica greca nella Sicilia, e forse questa è una delle ragioni per cui c'è questa estrema sensibilità in tanti artisti che
Verissimo.
Vengono da quella terra lì.
È verissimo, concordo pienamente. Ma com'era Carmelo da bambino?
Carmelo da bambino, io non amo molto parlare di queste cose, di questa mia infanzia, perché è stata un po', voglio dire, un po' triste, perché io ho avuto brutte esperienze di cui non volevo parlare, con la lontananza di mio padre, solo perché era malato, ha avuto tante malattie. E quindi ho coltivato questa adolescenza con una sensibilità estrema, straordinaria, che si ha proprio nei casi in cui ci si sente, come dire, isolati in qualche modo. Io ho avuto poche amicizie da bambino, però ho sempre desiderato avere amicizie, nel senso che forse per la mia sensibilità, per il mio carattere, eccetera, non mi avvicinavo molto agli altri bambini, però lo desideravo ardentemente, e tutto questo ha ingigantito la mia poetica. Probabilmente sì, è stato questa che ha fatto sì, che ha fatto scattare questa molla poetica: la solitudine, l'isolamento e l'amore verso la natura, ecco, e verso il mare soprattutto. Io ho abitato in una casa che era a pochi centinaia di metri dal mare, è sempre stato il mio sogno, il mare, ecco, quindi ho scritto molte poesie sul mare. E quindi, ecco, io credo che buona parte del mio mondo poetico sia nato da questo stato adolescenziale. Ecco.
Ma ti capita ancora di tornare in Sicilia?
Sì, vado spesso anche perché ho molti parenti ancora, ho cugini, figli di cugini, è tutta una colorita colonia di personaggi come possono essere solo i siciliani, ecco.
Carmelo, siccome io so che tu ami particolarmente alcuni cantautori italiani, tra cui De André,
sì,
vogliamo ascoltare una canzone bellissima che si intitola Bocca di Rosa, proprio del grande Fabrizio De André. L'ascoltiamo.
Sì, sì, sì. Che è poi una poesia in realtà.
Assolutamente.
Come
sì.
Come tutte quelle di De André.
Ascoltiamo il poeta De André.
Va bene.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno.
State ascoltando Palpiti d'Arte. In studio Angioletta Masiero.
Siamo ancora qui a Palpiti d'Arte con il nostro ospite, che è un ospite graditissimo che ci onora con la sua presenza oggi, lo scrittore Carmelo Consoli, che vive tra Firenze, in questo momento è Rovigo, però ha origini siciliane. Abbiamo questo mixage di non soltanto, diciamo, di etnie anche in un certo senso, perché le derivazioni sono diverse, però io credo che abbiano contribuito questi diversi posti a formare e a dar vita a una creatività eccezionale. Eccezionale sicuramente, perché è bravissimo Carmelo Consoli, e in questi giorni oltretutto è uscito anche il suo ultimo libro, che è uscito perché c'è stata una vincita. Le schegge d'oro, i libri dei premi della Montedit hanno premiato una silloge di Carmelo Consoli, e il premio consiste proprio nella pubblicazione della silloge. Il titolo è L'ultimo canto, ma noi poi leggeremo alcune poesie tratte da questa raccolta. Ma essendo oggi la giornata della poesia, io vorrei fare alcune domande a Carmelo Consoli. Ne approfitto perché è già veramente una grazia averlo qui oggi, non capita spesso. Io voglio dirti una cosa, ci sono questi versi di Khalil Gibran, grandissimo poeta, che dicono: la poesia è il salvagente cui mi aggrappo quando tutto sembra svanire, quando il mio cuore gronda per lo strazio delle parole che feriscono, dei silenzi che trascinano verso il precipizio, quando sono diventato così impenetrabile che neanche l'aria riesce a passare. Che cosa ti fanno pensare questi versi di Khalil Gibran? Che cosa ti suggeriscono?
Per
te è un salvagente la poesia?
Per me è un salvagente, per me è tra l'altro, tra virgolette, una missione, perché io scrivo sotto questo impulso, nel senso che chi legge la mia poesia deve riconoscersi nei versi che io scrivo, perché la poesia deve essere un'emozione, deve essere una riflessione, deve essere un qualcosa in cui ci si rifugia, proprio seguendo le parole dell'autore che ha citato l'Angioletta. È il rifugio per eccellenza, perché è l'ultima cosa a cui aggrapparsi. La poesia è sogno, la poesia è desiderio, l'ultimo desiderio, il più profondo, perché il verso poetico va a toccare quelle che sono gli antri più profondi del cuore e dell'anima, e sono quelli a cui ci si aggrappa nel momento in cui, come dire, ci si sente isolati, ci si sente al limite, ecco, della vita, e quando si perdono le speranze, quando non si trovano sbocchi ulteriori a quelli che sono i nostri sogni, i nostri desideri. Allora la poesia serve proprio innanzitutto come ricordo, come i ricordi belli, e poi anche come indirizzo verso un qualcosa che è uno stato di grazia, uno stato di bellezza assoluta. E sono queste le cose verso cui la poesia deve indirizzare il lettore. La poesia deve essere per il lettore, non deve essere per se stessa. Quindi, ecco, è anche per l'autore. L'autore cosa fa? L'autore si rinchiude, diciamo, in quelle profondità dell'anima che sono quelle che poi, ecco, ci fanno sentire realmente esseri umani, perché l'essere umano è fatto anche di una perfezione che riesce a percepire solo in cui si ha questo stato di grazia, questo stato di bellezza. Quindi i ragionamenti di Gibran, giusto Gibran, sì, sono profondi ed esatti, ecco. È l'ultimo rifugio nel cui ci si chiude quando praticamente non si hanno altre alternative, altre alternative valide, ecco, per giustificare l'esistenza.
Ma secondo te, dimmi una cosa, Carmelo, ma oggi perché si legge così poco la poesia? Perché le persone preferiscono leggere un romanzo, un saggio, ma la poesia è sempre solo per pochi? C'è un motivo secondo te?
Beh, diciamo che innanzitutto vorrei sfatare un mito, cioè nel senso che io non credo che la poesia si legga poco oggi. La poesia oggi, secondo me, si legge come sempre. Diciamo che è poco commercializzata, poco commerciabile, poco soprattutto dalle case editrici, dagli editori. Non si trova più un libro di poesia di autori contemporanei in libreria, forse si trova Quasimodo, si trova Ungaretti, ma poeti, diciamo, della nostra epoca è difficile trovarli. Però, ecco, vorrei dire che la poesia, secondo me, si può fare in tanti modi, ecco. Per esempio, una delle svolte più importanti, secondo me, che potrebbe avere la poesia è la canzone, i cantautori. Abbiamo sentito prima la De André, ma De André, ecco, era anche un poeta, e la poesia, la canzone che ha recitato è una pura poesia. La poesia si può esprimere anche in tanti modi. Io ho visto a Firenze, ma anche in altre città d'Italia, ragazzi che appendono sui muri dei fogli in cui scrivono poesie. La poesia c'è, magari non ci sono più quelle, come dire, quelle attenzioni degli editori, delle case editrici, ecco, a pubblicare poesie degli autori contemporanei, ma la gente legge le poesie. Ci sono persone che si riuniscono nelle case per ascoltare poesie. Io potrei citare un autore che conosco, Casadei, Franco Casadei, il quale fa delle riunioni presso amici e recitano poesie. E quindi non credo, ecco, che non ci sia più interesse per la poesia. Vorrei sfatare questa cosa. C'è sempre, sotto altre forme, più sfuggenti, meno evidenti, ma c'è sempre e ci sarà sempre, perché naturalmente la poesia, ritornando al discorso di prima, è quella che fa emozionare, è la forma d'arte più pura che crea emozioni e che crea quelle riflessioni a cui noi poi ci attacchiamo per giustificare la vita, ecco.
Ma è anche una forma d'amore secondo te, perché c'era un grande poeta, Federico García Lorca, che ha affermato: la poesia non cerca seguaci, cerca amanti.
Eh beh, certo, cerca amanti. È proprio quell'amore per la verità, quell'amore per la ricerca del mistero della vita, è quello che giustifica la poesia. Cioè, l'amore per la vita, cioè, cosa c'è di più grande tra di noi che amare la vita, nel senso per capirla, perché la vita è un mistero. La vita è un mistero. Noi siamo, come esseri umani, siamo fragili, però al tempo stesso siamo il momento in cui proviamo certe emozioni che ci danno i brividi, ecco, raggiungiamo uno stato di estasi per cui è uno stato superiore all'esistenza umana, si avvicina, diciamo, al divino, e quindi l'amore alla fine si riconduce a che cosa? A quel divino che ci può dare la poesia. E questo è l'amore, più che l'amore inteso, l'amore verso la donna, verso l'altro sesso, è un amore proprio per la propria vita, per la vita degli altri.
E poi ti volevo chiedere un'altra cosa, secondo una definizione che ha dato Stevens, il poeta è il sacerdote dell'invisibile, tu sei d'accordo su questa definizione?
Ah sì, perfettamente, è perfettamente, perché ovviamente il poeta ragiona su uno stadio di sogno, il sogno è invisibile chiaramente, no? Non è palpabile, non è un mondo idealizzato, un mondo fantastico, e per cui è anche un mondo invisibile che rimane dentro e che con la poesia viene fuori.
E noi, parlando di poesia, vogliamo restare in questo tema anche con la canzone d'autore, con un grandissimo cantautore che rimpiangiamo tutti, che è il grandissimo Lucio Dalla. E di Lucio Dalla ascoltiamo un brano meraviglioso che è pura poesia, Caruso.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Scioglie il sangue dentro la nasa.
State ascoltando Palpiti d'arte. In studio Angioletta Masiero.
Siamo ancora sempre qui con Palpiti d'arte, il nostro graditissimo ospite, lo scrittore e poeta Carmelo Consoli. Di Carmelo io vorrei leggere alcune liriche, perché l'ultimo canto me l'ha portato proprio oggi, è fresco fresco anche. Quando è uscito questo libro? Proprio pochi mesi fa.
Sì, è uscito a metà del 2020, grosso modo.
E allora io ho scelto alcune poesie, non abbiamo tantissimo tempo, però ce ne sono di bellissime in questo libro che io consiglio veramente a tutti di leggere, L'ultimo canto di Carmelo Consoli, che è edito da Montedit, Le schegge d'oro, i libri dei premi, perché appunto vengono pubblicati dall'editore come premio agli autori più bravi, più meritevoli. E ci sono delle poesie che io trovo stupende in questo libro. Si vive è sicuramente una di queste. Diamo lettura. Si vive, perché così è la vita, questo stare tutti insieme dentro un sogno, moto che trascina, nonostante la cassa integrazione, il mutuo da pagare, il male che viene, ti svuota, e non sai perché è toccato a te, perché così è la vita, questo stare appeso all'incognita dei giorni, con le unghie e i denti, aspettando che oggi vada meglio di ieri. Perché senti davvero di amare ed essere amato e hai un nome, una faccia da mostrare, un'anima che non sai cos'è e dove sta. Si vive, si pensa che il cielo sia una spanna dalla testa, uomini noi, esseri senza confini, miracolo e favola di luce. Ma intanto si muore, senza troppa resistenza, e già piace anche solo stare in un insieme di sopravvivenza, di cose minime, gesti quotidiani. Piace questa vita, ed è gioco d'armonia che unisce e fa comunità, anche se per poco, nei giorni sempre meno che restano in una conta di clessidra. In fondo si campa un niente per poter capire perché si muoia così come si è nati, tutti insieme, dentro un sogno. Una poesia splendida questa.
Grazie.
Ma io da sempre amo le poesie di Carmelo Consoli e ho avuto la fortuna e il privilegio di poter leggere tanti suoi libri e di avere fatte mie, messe dentro il cuore queste emozioni, questi sentimenti. Come dicevi tu prima, Carmelo, una poesia quando tu la senti veramente tanto diventa tua, ci sono queste emozioni, questi sentimenti che ti arrivano e penetrano nel tuo cuore e restano lì. E poi ha scritto anche poesie sociali, ha scritto poesie. Di solito che cosa ti ispira, Carmelo?
Ma diciamo che la mia poesia è anche un realismo fotografico. A me piace molto affondare, diciamo, i miei versi su quella che è la società. E quindi ho scritto molte poesie di stampo sociale, sia sul mondo del lavoro, ma anche sul mondo civile, su quelle che sono le ingiustizie, su quelle che sono le violenze, i soprusi. Ho scritto poesie sulle donne, ma ho scritto poesie anche, diciamo, sulla guerra. Ho scritto una poesia che parlava di un pianista che suonava durante la guerra, durante le bombe. Il pianista di Yarmouk, questa poesia mi ricordo che mi ha colpito tanto. E quindi voglio dire, la mia poesia riflette la società, riflette anche il sogno, i ricordi dell'infanzia, ma soprattutto è rivolta verso una descrizione quasi fotografica, un realismo fotografico magico che mi affascina da sempre. Quindi
trasudano non soltanto i sentimenti, ma anche quelle che sono le realtà quotidiane,
esatto,
quelli che sono i dissidi, i disagi di ogni,
esatto,
giorno per tante persone, i fatti di cronaca che noi sentiamo,
esatto,
alla televisione.
Sì, certo.
E uno di questi fatti di cronaca terribile che ci ha colpito tutti ancora nel 2006, per te è diventato motivo di ispirazione. Hai scritto una poesia stupenda che si intitola Ballata per Ina, dedicata a Ina Salem, uccisa nel 2006 a Brescia dal padre di religione musulmana. Io ricordo questo fatto perché mi aveva colpito tantissimo e mi pare che oltretutto lei fosse legata a un ragazzo italiano,
sì,
volesse formarsi una famiglia con questo ragazzo, sposarsi,
certo,
e il padre ha preferito ucciderla piuttosto che si legasse a un italiano.
È vero, è vero.
E questa è una cosa veramente che mi ha sconvolto. Leggiamo questa poesia stupenda, Ballata per Ina. Avrei voluto tanto vivere qui, nell'occidente dei miraggi, un pensiero fisso nella mente, sentirsi donna libera e scegliersi la vita con un filo di rossetto, un trucco leggero, vestire alla moda come le amiche, i capelli sciolti al vento della giovinezza. Avrei voluto vivere quell'amore, bello come il sole di ragazzo, con un padre dalle carezze d'oro e un bacio, un perdono, al posto di un coltello conficcato nella gola. Mi hanno sepolta due palmi sottoterra, nel campo dei pomodori dietro casa, buttata là, volta alla Mecca, un panno sporco agli occhi del Corano. E qua, dove la campagna dolcemente si indora d'albe e tramonti, si è fermata la mia pena. Cammina ora la mia ombra nel coro dei compagni, libera nel canto dei vent'anni, cuciti sulla pelle gli ultimi vestiti dei grandi magazzini, una maglietta fucsia, un pantalone bianco. Corriamo incontro alla città, alla gioia di un ballo, di una pizzeria. Sono Ina, e sotto la terra stanno le mie piccole cose, a un braccio da quel cielo dove ora riposo, e dove Dio non ha nome, non ha volto, ma solo luminosa, sconfinata compassione, amore immenso di Padre, senza tempo, senza confini. Che dire, si resta commossi davanti e di fronte a una poesia così intensa, così struggente.
Sono tematiche importanti, tematiche fondamentali che a un poeta non possono sfuggire, scatenano la fantasia, scatenano un ribaltamento, ecco, della realtà verso un sogno che nel caso di Ina non si è realizzato.
Beh, davanti a certi fatti anche di violenza, fatti di cronaca, io penso che proprio lo spirito e l'anima del poeta si ribellano, perché esatto. Capita anche a me di scrivere, esatto, proprio quando sì. Ci sono dei fatti che mi sconvolgono assolutamente, come i femminicidi, come quello che viene fatto a tante donne in questo periodo, in questi anni, cose assurde veramente. E io penso che sia giusto che il poeta lanci dei messaggi in questo senso. Certo, tu cosa pensi, Carmelo?
Certo, anzi, secondo me è un dovere del poeta, ma di ogni artista, che non dimentichiamo che la poesia è una delle arti che si accompagnano benissimo con la pittura, con la musica, con le arti visive in genere, e quindi tutta l'arte deve indirizzarsi verso la condanna, ecco, verso la commozione, verso, come dire, un senso di rivolta di queste che sono le violenze, i soprusi che vengono perpetuati nella società in nome di false ideologie, in nome di una prepotenza che non ha senso, ecco, che non ha amore soprattutto, perché che cos'è che ci distingue noi umani da tutto il resto? In realtà è l'amore verso il prossimo, riconoscere che l'altro è, diciamo, alla tua sensibilità, alla tua umanità, ha, diciamo, quel desiderio di vivere in armonia come ce l'hai tu. Quindi è compito dell'arte, degli artisti, quello di denunciare questa situazione qui.
Vogliamo dirlo proprio ad alta voce questo. Il messaggio deve arrivare forte e chiaro.
Certo.
La violenza non porta da nessuna parte.
Esatto.
L'amore ci può portare molto lontano. E qui c'è una poesia stupenda che si intitola Una sera d'inverno, un'altra lirica meravigliosa di Carmelo Consoli, che dice: ce ne andremo una sera d'inverno, troppo fragili e vecchi per fermare il vento e la burrasca, portati via dalle dimore care, da sogni e sofferenze. Saremo soli e nudi come quando nascemmo. Uguale sarà lo sgomento che ci portò la vita. Stesse le domande rimaste nel mistero. Chi siamo? Perché siamo? Ci sarà quel cielo tanto atteso? Ce ne andremo con l'amarezza nella bocca per una vita che ci vide vincitori e vinti, guerrieri di mille battaglie, semplici uomini di carne e sangue nel passo quotidiano di gioie e affanni. E così un pensiero andrà alle amate cose, ai volti cuciti nel cuore, agli stupori d'albe, tramonti e arcobaleni. Un altro sarà per quell'attimo che si pensa dolce, lungamente atteso, d'arrivare all'isola felice, per sempre indenni da travagli e patimenti. Ce ne andremo una sera d'inverno, per una porta o una piccola finestra, nella testa la fragranza dei giorni lieti, l'azzurro fisso negli occhi. Sarà solo il soffio lieve di un respiro, l'invisibile solco tra la vita e l'oltre ignoto. Una musica, questi versi, che ci arrivano con una dolcezza e una forza incredibili. E sì. Allora, mentre abbiamo appena letto questa poesia stupenda, ascoltiamo un altro grande artista che so è veramente uno di quelli che preferisce Carmelo Consoli. Parliamo di Paolo Conte e parliamo anche di questo brano che adesso andiamo ad ascoltare. Il titolo del brano è Sotto le stelle del jazz. Ascoltiamolo.
da 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 Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da 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 da.
State ascoltando Palpiti d'Arte, in studio Angioletta Masiero.
Siamo ancora qui con il nostro ospite Carmelo Consoli a parlare di poesia, a parlare della vita, a parlare dell'arte e della sua importanza. E Carmelo oggi ci ha fatto un dono bellissimo, perché essere qui e poter parlare con lui, scambiare delle parole, degli interessi comuni, veramente è un dono che ci fa. Ma è vero quello che diceva Gustave Flaubert: non vi è particella di vita che non abbia poesia all'interno di essa. Io credo che Carmelo condivida questo pensiero di Flaubert.
Eh sì, tutte le nostre particelle vitali sono piene di poesia, sono piene che poi la poesia corrisponde all'armonia, a quello stato di grazia di cui parlavo prima. E noi viviamo perché, proprio per questo motivo, perché l'armonia è quella che ci fa andare avanti. L'armonia poi si esprime attraverso il miracolo, perché io alla fine ritengo che noi viviamo in un miracolo, perché tutti i sensi che abbiamo, le percezioni che abbiamo, i colori, la bellezza della natura, tutto quello che riusciamo a percepire durante la nostra esistenza, esprimono quell'armonia a cui aspiriamo. Ecco. Quindi ogni particella di noi aspira a questa armonia, che tra l'altro non è altro che poesia, perché la poesia ci fa entrare in quello stato, diciamo, di bellezza che è insito in noi, che è insito nelle nostre particelle, dentro di noi. Noi siamo fatti per godere la vita, ma goderla nel senso della bellezza, dell'amore e dell'armonia. Siamo fatti proprio per questo. Poi subiamo distorsioni per tanti motivi, per tante cose, per tanti dolori, tante fatiche, ma ci rimane dentro fondamentalmente nelle nostre particelle quella gioia, ecco, di vivere, quella poesia che abbiamo dentro. La poesia, ripeto, è uguale armonia. Armonia, le nostre cellule sono fatte per l'armonia e per la bellezza. Quindi ritorniamo in circolo alla poesia, ecco, in quel senso là.
È giustissimo questo che stai dicendo, Carmelo. Ma io vorrei chiederti un'altra cosa. Di solito tu scrivi di giorno o scrivi, ti concentri di più la notte?
No, io la notte dormo tranquillamente, quando posso. Ripeto, perché ritornando al discorso di prima, io sono affascinato da quello che vedo, dal realismo in cui vedo. Quindi quando compongo nell'immediatezza di quello che vedo e di quello che sento, e quindi io devo guardarmi intorno, devo girare per le strade, per le piazze, guardare la gente, ma anche ricevendo informazioni anche attraverso gli strumenti, televisioni, eccetera, eccetera, io elaboro, ecco, queste informazioni, queste visioni, questi stati d'animo che mi portano a fare poesia. Quindi per me la notte non è assolutamente fonte di poesia, ecco.
Io invece scrivo solo di notte.
Sai,
come faceva Alda Merini. Ecco, io volevo leggerti questo, perché Alda Merini aveva questa concezione e scriveva di notte. Ha scritto: i poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio come falchi notturni o usignoli dal dolcissimo canto e temono di offendere il Dio. Ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle.
Sì, sì, sì.
Io la trovo bellissima questi versi di Alda Merini.
Sono d'accordo con gli ultimi versi, col fatto che i poeti scrivono di notte, insomma, ho qualche riserva.
Diciamo tanti sì, alcuni no.
Qualche riserva. Comunque amo moltissimo Alda Merini, la considero la più grande poetessa del nostro Novecento. Soprattutto perché ha scritto, io ho fatto un saggio sulla Merini intitolandolo La grazia nella follia, perché lei secondo me ha raggiunto l'apice della sua poetica in questo stato, come dire, manicomiale, perché lei è stata ricoverata al Paolo Pini di Milano per tanto tempo. E lì ha elaborato, scatenando la sua fantasia, secondo me la poesia più bella, che è quella che è della Terra Santa. Ci sono dei versi che entrano come lame dentro di noi, ecco, e quindi per me la trovo la più bella
stupenda,
poesia.
Stupenda, sì, Merini. Davvero, certo, stupenda, sì, come autrice. Ma leggiamo anche la poesia che dà il titolo alla tua raccolta poetica, L'ultimo canto. Anzi, prima di leggerla, io vorrei sapere che cosa ti ha spinto a scrivere questo testo.
Beh, diciamo che il libro si divide in due parti. Proprio ritornando alla mia idea che ho accennato all'inizio delle due vite, la prima vita è quella del sogno, infatti l'ho intitolata Il sogno. La seconda vita è quella della realtà. E allora l'ultimo canto è il canto che giunge finale nella realtà, nell'età matura. Ho voluto dare questo simbolico titolo proprio per giustificare, ecco, l'arco, ecco, un po' della mia vita, dove c'è la parte iniziale che è il sogno, e infatti ci sono tutte poesie dedicate all'adolescenza, all'infanzia, al sogno della giovinezza, e la seconda parte, ecco, riguarda praticamente poesie dell'età adulta, in cui c'è questa sorta di malinconia, perché se andiamo a vedere tutte le poesie c'è questo senso di distacco, di malinconia, come l'ultima poesia che è stata letta, Una sera d'inverno, che è un po', diciamo, il canto finale del cigno, no? della vita, ecco. Quindi questo è stato il senso che ha guidato il titolo del mio libro, ecco.
Sembra quasi una sorta di saluto, questo, l'ultimo,
esatto,
canto.
Sì, sì, che in realtà non è un saluto finale vero e proprio verso l'arte poetica, ma è un po' un finale verso quella che sarà la vita di tutti, no? Perché poi alla fine tutti ci faremo quelle domande là.
Anzi, ti volevo chiedere come lo stai vivendo questo tempo così difficile, così duro per tutti noi?
È da una parte con molta sofferenza, perché il fatto di non poter andare in giro, che sono un poeta che amo molto, come ho già detto, acquisire visioni attraverso la realtà, la società, quindi questo mi priva molto. Dall'altra parte trovo che è un periodo che è fecondo per la riflessione, fecondo per curare le proprie opere, per mettere a posto, diciamo, tanti tasselli della propria attività, della propria vita. Quindi un periodo dolce amaro, diciamo così.
Che speriamo passi comunque.
Che speriamo passi. Una cosa volevo dire molto bella è che, per esempio, in questo periodo si vedono molti lati, andando in giro, per chi può andare in giro con qualche giustificazione, si vedono lati molto belli del paese, della società, soprattutto per esempio Firenze. Io prendo Firenze come spunto, no? Firenze nei giorni in cui ci sono milioni di turisti si vede malissimo, si vedono malissimo le opere d'arte, i palazzi, gli sfondi delle campagne, delle colline, e invece nel periodo in cui, diciamo, la maggior parte della gente è obbligata a stare in casa e quindi ci sono pochi stranieri, il fascino di Firenze sta proprio nel visitare questo scrigno di bellezze senza nessuno, nel silenzio, diciamo, nel godimento più assoluto, ecco, dell'arte. Questa è una cosa bella di questo, stranamente bella di questo coronavirus.
È come riacquistare i propri spazi,
sì,
riuscire,
esatto,
a viverli.
Esatto, sì.
Ascoltiamo l'ultimo canto di Carmelo Consoli. Padre mio, so che presto dovrò lasciare questa terra di tragedie e meraviglie, tante quanto mai avrei creduto. Ci sono nato nel miracolo e nell'indifferenza, cresciuto e diventato uomo di sogni e travagli, tra gente amabile e malvagia. Le strade le ho amate come pure i campi, le montagne, persino le aspre creste dei vulcani, care le sponde azzurre dei mari. È stata soltanto una sosta la mia nell'immenso del mistero, lo so, ma quanto rimpianto doverla lasciare, abbandonare gli uomini, le piccole armonie, il rifugio delle case. Padre mio, ecco la mia croce, ecco la mia lode immensa per la vita. Ti dico che è stato grande il mio dolore per tanta umanità spietata, immensa la mia gioia nel sapermi meravigliosa creatura d'universi. Potrei parlarti del mio stupore d'alpe e tramonti, per splendide fragranze e fioriture, ancora d'arcobaleni, immensità di stelle ti vorrei narrare. Raccontarti di non aver capito la ragione di tanta bellezza unita a tanta sofferenza. Lasciare tutto così domani nel dubbio e nella meraviglia mi angoscia, come il tormento d'essere stato uomo indegno d'amare. Ancora poco tempo e saremo insieme nell'oltre senza fine, nell'assoluta conoscenza. E ti confesso che giorno dopo giorno, sempre più forte, si fa la nostalgia di te. Meravigliosa anche questa lirica di Carmelo.
Grazie.
Noi ti ringraziamo perché sono doni grandissimi quelli che fai a tutti noi. Leggere una poesia quando ti suscita così tante emozioni, quando ti ricrea atmosfere, dimensioni nelle quali anche tu ti ritrovi, è veramente non solo una gioia, ma è un regalo immenso che fai a noi tutti. E per questo noi ti ringraziamo, Carmelo. E poi so anche che tu dovresti avere qualcosa da fare con Assosindarisi, anzi ne approfittiamo per salutare Donatella Rampado, carissima,
sì,
amica. Che cosa dovrai fare prossimamente?
Beh, la mia idea è quella di presentare un po' la Camerata dei Poeti, diciamo, al pubblico, anche se diciamo, è conosciutissima, perché quando sono diventato presidente della Camerata dei Poeti ho fatto un po' una rivoluzione all'interno dell'associazione, che non aveva un sito, non aveva collegamenti con altre associazioni, e quindi è già abbastanza conosciuta, ma ho voluto, ecco, associare ad una associazione che si occupa di impegno etico e di impegno civile, la figura, la figura della Camerata dei Poeti. E nell'ambito della Camerata dei Poeti intendevo presentare autori di un certo rilievo e di un certo peso, anche farli conoscere al grande pubblico. C'è un autore, per esempio, che io amo moltissimo e che considero uno dei grandi poeti, veramente grandi, del nostro tempo, che è Ermellino Mazzoleni, che anche tu, Angioletta, conosci.
Un carissimo amico, sì.
Guarda che Ermellino Mazzoleni, nella sua poetica visionaria, perché lui ha una poetica visionaria, sia, diciamo, dei luoghi che canta, che sono quelli delle valli bergamasche, della Valle Magna, e sia, diciamo, dell'oltrevita, che lui si estende oltre ogni spazio cosmico, ogni spazio infinito. È una poetica, un linguaggio che sovverte, diciamo, con un'anarchia lessicale, sovverte ogni regola della metrica, e quindi mi piacerebbe, ecco, farlo conoscere al grande pubblico, perché questo straordinario poeta è tanto grande quanto sconosciuto, quanto timido, ecco, nel suo farsi conoscere, ecco. Quindi è lo scopo questo, ecco, quello di diffondere queste cose qua.
So che ha partecipato ad alcuni miei concorsi, ha vinto questi concorsi ed è veramente un grandissimo artista, un grandissimo poeta. E sì, oltretutto ci sentiamo al telefono, ci chiamiamo, mi telefona, e nonostante la sua età abbastanza avanzata, lui ha ancora questa creatività e questa forza creativa immense.
E poi ha una cultura incredibile, perché lui passa dalla Divina Commedia alla Bibbia, insomma, tutti i grandi testi della storia, e ci entra dentro, e ci lavora, e quindi è un grandissimo personaggio. Ecco, quindi io vorrei anche dire che farò un saggio su Ermellino Mazzoleni, su tutta la sua poesia.
Che bello,
sì?
Bello questo.
E cercherò, credo, di intitolarlo Dalla Contrada agli Universi, perché lui parte dalla sua contrada e per poi accedere a tutti questi universi, questi voli cosmici che lui fa.
Allora merita sicuramente un saggio.
Sì, sì, sì,
sicuramente. Noi ti ringraziamo anche per questo, perché così farei conoscere un grandissimo poeta. E è arrivata l'ora della chiusura della nostra trasmissione, purtroppo a malincuore ti dobbiamo salutare, Carmelo, perché saremmo stati ancora ore qui a parlare con te.
Sarebbe piaciuto parlare ancora.
Ma ci vedremo in altre trasmissioni ancora in seguito. Appena sarà pronto un tuo libro verrai a presentarlo sicuramente. Allora a presto, Carmelo, buon lavoro, buona scrittura e un abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Grazie Angioletta, grazie di tutto, dell'invito. E che per me è una cosa bella, è una cosa che terrò nel cuore. Grazie.
Un grande poeta per festeggiare la giornata mondiale della poesia. Grazie a Carmelo, grazie a tutti voi.
Grazie a te.
Avete ascoltato Palpiti d'arte, incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.